E allora, a che cosa deve rinunciare, secondo Gesù, a quel tale? Rinunciare innanzitutto a se stesso e alla propria ricchezza. Ma noi solitamente alla parola rinunciare ci leghiamo qualcosa di lasciare, qualcosa che è anche sofferenza, qualcosa che è mutilazione. Invece rinunciare nel latino deriva da rinunziare, cioè annunciare di nuovo e andare avanti nella vita. Perché ci è chiesto di rinunciare a qualcosa? Per scegliere qualcosa di nuovo, per scegliere una vita che è altro, che è nuova. In qualche modo il fiore si deve rinunciare al suo essere bocciolo se vuol diventare fiore. Il frutto deve rinunciare al suo essere stato fiore per essere frutto. In qualche modo abbiamo bisogno di questa rinuncia. Ma quel tale c'ha proprio un problema, che non può rinunciare perché è ricco di qualcosa. È ricco di se stesso. È ricco del fatto che lui si vuole meritare la vita eterna, con le sue buone azioni, col seguire i comandamenti, col sentirsi a posto. Ma qui dentro c'è una grande schiavitù. È come se questo tale chiedesse: tu che sei potente, tu che sei Dio e hai il potere di farmi sentire bravo e degno di vivere, dimmi finalmente come devo accontentarti ancora, per sapere di aver pagato fino all'ultimo spicciolo il prezzo del mio riscatto e poter così finalmente sentirmi a posto, libero di vivere e godere la vita. Dimmi come posso fare a pagare ancora il mio debito. Questo ci dice che non è un figlio libero, ma quel tale schiavo, si sente schiavo. Come se chiedesse: dimmi che cosa devo ancora farmi per meritare quel vitello grasso che mi sta aspettando, che è pronto sulla tavola. E Gesù in qualche modo lo smaschera. Come? Attraverso quello sguardo che dicevamo prima, uno sguardo d'amore, in cui percepisce tutta la distanza dalla libertà che quel tale non ha. Sentendosi amato, lì può percepire quanto Dio è disposto a lasciarlo libero. Gesù in qualche modo non gli dice: devi fare così, devi fare cos'ha. Gli dice: se vuoi, allora seguimi. Gli lascia la libertà. È questo che fa la differenza. Purtroppo però per passare alla vita eterna serve transitare dalla porta stretta, e quel tale, che è definito solo per il suo fatto di essere ricco, non ha un nome, non ha un cognome, la sua identità gli viene solo dalla sua ricchezza, ha i bagagli troppo grandi, ecco perché la porta è stretta, non ci può passare attraverso, perché ha troppe cose con sé. E penso che ogni grande santo nella storia ha saputo rinunciare a qualcosa, e nel momento della grande rinuncia è passato a vita eterna. Penso a Francesco in qualche modo che si è spogliato di tante cose, delle ricchezze, dei suoi affetti familiari, ha lasciato case, fratelli, sorelle, tutte, come dice esattamente il Vangelo. E penso che una rinuncia tra tutte veramente grande è stato quando ha lasciato la sua fraternità, quando ha saputo rinunciare al suo ordine. C'è nelle fonti francescane, nello specchio di perfezione, quel bellissimo dialogo dove Francesco è turbato, e questo turbamento lo porterà all'Averna, si distanzierà dai suoi frati e lì capirà, sarà Dio stesso che gli dirà: guarda che i frati sono miei, non sono tuoi, e finalmente rinuncerà ai suoi frati e riceverà il sigillo delle stimmate. E da lì a poco transiterà, dopo un anno e mezzo, alla vita eterna. Penso a Chiara, che un giorno e mezzo prima di passare alla vita eterna ha ricevuto la conferma della sua forma di vita nella povertà. È stato il sigillo di tutte quelle rinunce che ha fatto nella sua vita. E pensavo ad Agnese, che cosa ha lasciato, che cosa le ha permesso di arrivare alla vita eterna? Forse l'aver lasciato finalmente, abbandonato nelle mani di Dio il suo forte legame con Chiara. Era una cosa che teneva molto stretta. Nel momento in cui ha saputo lasciare questo perché Chiara è tornata al padre, allora Agnese è stata pronta. Dopo pochi giorni è stata chiamata anche lei. Ed è stata chiamata quando è tornata quella pace nel cuore, raggiunta proprio dall'avere un cuore pacificato dopo quell'abbandono di Chiara. E pensavo a Gesù, anche Gesù ha lasciato qualcosa, ha lasciato sua madre, la sua figliolanza, ha detto a Giovanni: ecco tua madre, gli ha dato un altro figlio. E infine il gesto più grande che ha fatto è lasciare lo spirito. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ognuno di noi ha qualcosa da lasciare per poter incominciare a percepire questa vita eterna. E per passare a questa vita eterna, noi parliamo di morte, meglio parleremo di transito, perché si transita una nuova vita. Gesù, parlando della morte di Lazzaro, parla di un sonno, non tanto di morte. Dice: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Se ci fai caso, il sonno, in qualche modo, se vivi un sonno ristoratore, un buon sonno, ti rigenera alla vita, ti permette di guardare le cose in modo nuovo. Ecco perché forse viene utilizzato da Gesù per parlare della morte. Mi piace una citazione della vita di Santa Chiara che dice: come era passata dal mondo alla croce dopo la sorella, così ora che Chiara risplende con segni e miracoli, Agnese, dalla luce del mondo che finisce, si risvegliò in Dio. È come una sorta di risveglio da questo sonno, il transito di Agnese. Don Oreste Benzi lo descrive in un modo molto simile in un'omelia del 98 che ha ripreso il giorno in cui lui ha lasciato questa terra. Il giorno stesso in cui è morto, Don Oreste Benzi diceva così: nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere. Ma in realtà la morte non esiste, perché appena chiudo gli occhi a questa terra, mi apro all'infinito di Dio. Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, faccia a faccia, così come Egli è. E si attuerà quella parola che la Sapienza dice al capitolo 3. Dio ha creato l'uomo immortale per l'immortalità, secondo la sua natura l'ha creato. Dentro di noi quindi c'è già l'immortalità, per cui la morte non è altro che lo sbocciare per sempre della mia identità, del mio essere con Dio. La morte è il momento dell'abbraccio col Padre, atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, nel cuore di ogni creatura. Mi piace pensare a questo transito, alla vita eterna, come un velo che ci viene tolto dagli occhi. Pensavo a un esempio che un giorno fece padre Giancarlo, che mi colpì molto, parlando di un ragazzetto che in Sud America fu sottoposto a una prova. Venne mandato nella foresta bendato per poter diventare adulto. E nel momento in cui avrebbe superato questa prova, passando tutta la notte da solo bendato nella foresta, avrebbe potuto togliersi quella benda, sarebbe diventato adulto. Ma in una foresta da solo di notte tu sperimenti la paura, sperimenti il timore di quello che hai intorno, non sai dove sei. Ma la cosa bella è che quel ragazzo, quando al mattino sentirà il calore del sole sulla pelle, capirà che il giorno potrà togliersi la benda, vedrà seduto davanti a sé suo padre che ha vegliato per lui tutta la notte senza che lui lo sapesse. E mi piace pensare alla vita eterna come il togliere quella benda dagli occhi e finalmente vedere il padre faccia a faccia, così come lo desideriamo già in questo mondo. E allora chiediamo proprio a Sant'Agnese in questi giorni possa esserci di aiuto per guardare la nostra vita con occhi diversi, che possa risvegliare dentro di noi il desiderio di questa vita eterna che già alberga nel nostro cuore, che finalmente un giorno vedremo realizzata quando saremo con